Laser.
Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation.
Il giudice polacco Piotr Ofmanski annuncia il mandato di arresto emesso dal Tribunale dell'Aia nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria presidenziale russa per i diritti del fanciullo Maria Lvova-Belova. Entrambi sono accusati di crimini di guerra per avere deportato in Russia migliaia di bambini ucraini.
For the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. It is forbidden.
Sia l'Ucraina sia una parte della comunità mondiale chiedono al Tribunale Penale Internazionale un intervento deciso nella guerra, stabilire insomma responsabilità ed eventuali colpe per crimini commessi nel corso del conflitto. Mentre il Tribunale Penale Internazionale è un organismo indipendente, stabilito dallo Statuto di Roma del 1998, la Corte Internazionale di Giustizia è un organo giudiziale delle Nazioni Unite e si occupa del rispetto delle convenzioni internazionali. Anch'essa sarà chiamata a sbrogliare la complessa matassa della guerra in Ucraina, compreso il finanziamento del terrorismo e l'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines del 2014, che costò la vita a quasi 300 persone. Fa parte della Corte Internazionale di Giustizia anche il professor Fausto Pocar, che fu presidente del Tribunale Penale Internazionale.
All'inizio, quando ho cominciato a occuparmi di crimini internazionali, che è stato nel 2000, al Tribunale della Jugoslavia, ma contemporaneamente anche a quello del Ruanda. Proprio contestualmente sono cominciati tutti e due, perché la Camera d'Appello dei due tribunali era la stessa. E quindi, come giudice della Camera d'Appello della Jugoslavia, trattavo anche i problemi del Ruanda in appello. Quindi mi sono confrontato con una vasta casistica, diciamo così, di crimini internazionali, dall'omicidio fino alla tortura, allo stupro, fino al genocidio. Ecco. Naturalmente il problema principale, diciamo così, è quello di rimanere fermi sulla vicenda processuale per un giudice, cioè di non essere condizionati dalla gravità dei crimini. Perché io venivo da una lunga esperienza sui diritti umani. Anche l'accusato di un crimine grave deve avere tutte le garanzie del processo. Ecco. Cioè non può essere giudicato perché probabilmente ha commesso un crimine o appare che abbia commesso un crimine. Bisogna stare alle prove, quindi bisogna attenersi strettamente alle prove, ma questa logica vale per il crimine gravissimo ma anche per il crimine più lieve. È un problema di rimanere distaccati a sufficienza dal crimine, salvo forse nella fase della decisione sulla pena, perché è chiaro che la pena deve essere proporzionata alla gravità anche del crimine, non soltanto al fatto della commissione del crimine, ma fino all'accertamento del crimine occorre essere molto staccati e molto imparziali, attenti a che le garanzie siano tutte rispettate e attenti a che le prove siano prove convincenti e che diano veramente la misura della colpevolezza dell'accusato.
Come raccogliere le prove? Non deve essere facile in una realtà dove si combatte. Carla Del Ponte è stata procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia dal 1999 al 2007.
Sul Donbass non c'è nessuna preoccupazione per questo lavoro d'inchiesta, perché sì, ci sono anche i russi al Donbass, ma c'è il governo ucraino, quindi il governo ucraino collabora completamente con la Corte Permanente. Quindi, a parte il fatto di sapere se si può andare sul luogo del crimine, più che altro per l'incolumità degli inquirenti, per il resto fantastico. Se noi avessimo avuto la stessa situazione in Jugoslavia ci saremmo leccati le dita, perché che facilità di no. Invece noi, primo, non potevamo nemmeno entrare in Jugoslavia, e quando, o comunque in Bosnia eccetera, no, abbiamo avuto tantissime difficoltà se non c'era la protezione NATO. Quindi noi noi eravamo protetti dai carri armati della Bosnia-Herzegovina. Del resto è stata la prima volta che io ho viaggiato in un carro armato, non ero mai stata in un carro armato, invece lì ho viaggiato anche in un carro armato. Quali sono le prove? Le prove sono le testimonianze, la documentazione. Non si dimentichi che i militari mettono tutto per iscritto, qualsiasi operazione è scritta in un rapporto militare. Io questo l'ho imparato appunto sulla Jugoslavia. Quindi quando noi abbiamo avuto accesso a documentazione dei militari della Serbia, abbiamo potuto ricostruire diverse operazioni. Quindi documentazione, testimonianze e poi i periti. I periti che sono coloro che naturalmente fanno tutto il necessario per il crimine, il cosiddetto crimine di base, no? Bisogna avere un crimine di base. Dov'è che c'è un crimine? Dove sono stati uccisi dei civili? Ci sono le fosse comuni? In Ucraina ce ne sono state tantissime, che mi ha veramente scandalizzato di rivedere le fosse comuni. L'unica differenza era che c'erano i sacchetti di plastica dove mettevano i cadaveri, invece in Jugoslavia non avevano i sacchetti di plastica, li buttavano giù così. Queste fosse comuni vanno tutte aperte e tutti identificati. Però siamo riusciti, perseverando, e soprattutto naturalmente se non puoi andare sul luogo, cerchi testimonianze di gente che ha lasciato il paese, no? E naturalmente abbiamo lavorato con delle etnie che hanno collaborato completamente con noi quando si trattava contro i serbi, oppure dei serbi contro i croati, per forza. Comunque le testimonianze sono certamente molto importanti.
Chris Sidoti è avvocato australiano che per il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha indagato sui crimini commessi nel Myanmar. Non è stato possibile ovviamente raggiungere il paese oggetto delle ricerche, ma come ha raccolto indizi e documenti da trasmettere agli inquirenti del Tribunale Penale Internazionale?
We collected information in the Myanmar inquiry, both through interviews with victims and witnesses.
Nell'inchiesta su Myanmar abbiamo raccolto informazioni sia attraverso interviste alle vittime e ai testimoni, sia attraverso la raccolta di una serie di indizi supplementari come immagini satellitari, video, fotografie e così via. Entrambe le fonti di prova erano facilmente disponibili e in gran quantità. Certamente tutto più difficile se non si può andare nel paese e svolgere un'indagine sul posto. Ma per quanto riguarda il Myanmar, abbiamo avuto accesso a molte persone, innanzitutto i rifugiati che avevano lasciato il paese scappando dalle persecuzioni o dalle atrocità in violazione dei diritti umani. Erano disponibili migliaia di interviste nei campi del Bangladesh, della Thailandia, della Malaysia, dell'Indonesia. Ci siamo recati in tutti questi luoghi per raccogliere testimonianze.
Second, we were also able to interview others who were outside the country, who came outside the country to be interviewed.
In secondo luogo abbiamo potuto intervistare anche altre persone che sono uscite dal paese. Hanno fatto un viaggio speciale. Non si trattava di persone che avevano subito persecuzioni, ma che si trovavano all'interno del Myanmar e che avevano informazioni o un'esperienza diretta di quanto avveniva. Per questo hanno potuto lasciare il paese per essere intervistati da noi e poi tornare in patria. Terzo, meno auspicabile ma comunque efficace, l'intervista in video o in audio. Siamo stati in grado di raggiungere un gran numero di persone all'interno del Myanmar attraverso canali di comunicazione protetti per garantire la loro sicurezza. E in questo modo abbiamo ottenuto un'esperienza diretta da loro. Quindi non abbiamo avuto alcuna difficoltà nella raccolta delle testimonianze, ma sarebbe stato meglio se avessimo potuto avere accesso al paese.
In collecting a great deal of evidence, but it would have been better indeed if we had been able to have access to the country.
Come ottenere le testimonianze? Una domanda questa che si potrebbe rivolgere anche ai parenti delle vittime in Ucraina, ai genitori dei bambini deportati, ad esempio. Come si agisce in questi casi, avvocato Chris Sidoti?
Harsh and difficult and extremely personal. These are people who have been traumatized and the last thing we want.
È stata dura, difficile ed estremamente personale. Ho avuto a che fare con persone che sono state traumatizzate. L'ultima cosa che volevamo era condurre interviste che traumatizzassero nuovamente le vittime. E quindi questo andava evitato a tutti i costi. Il primo e più importante principio delle indagini sui diritti umani è sapere come fare. Ciò significa rispettare la situazione individuale delle persone e in particolare rispettare i loro desideri e a volte prendere la difficile decisione di non condurre un'intervista o di interromperla. Ci vuole tempo per conquistare la fiducia delle persone e per rassicurarle.
It needs to be explained very clearly to them what we are asking them to do by participating in an interview. What protections are available.
Occorre spiegare loro molto chiaramente che cosa chiediamo loro di fare partecipando a un'intervista, quali sono le tutele disponibili, comprese le limitazioni alle garanzie offerte e che cosa proponiamo di fare con le informazioni raccolte. Tutto ciò deve essere molto chiaro. È inoltre necessario offrire un supporto psicologico. È impossibile sapere in anticipo esattamente cosa accadrà nel corso di un'intervista e molti di coloro che devono essere intervistati sono stati fortemente traumatizzati. Hanno subito un trattamento duro e brutale, quindi molti avranno bisogno di un supporto psicologico. E questo fa parte del principio di un eventuale stop nei colloqui. È essenziale avere un supporto psicologico e un'assistenza pronta ad intervenire, in modo che chi ha bisogno di consulenza dopo l'intervista o di altre forme di aiuto possa contare su di loro.
In the case of the treatment of the Rohingya from Myanmar, the whole range of the most serious human rights crimes. We talked about war crimes and crimes.
Nel caso del popolo Rohingya, l'intera gamma dei crimini contro i diritti umani è stata toccata e abbiamo esaminato se ci fosse anche la possibilità di parlare di genocidio. Tutti questi vari crimini, comprese le violenze sessuali e di genere, appaiono nelle forme più estreme e brutali. Omicidi, detenzioni illegali, sparizioni, abusi sui bambini, si può quasi dire che in relazione a ciò che è accaduto in Myanmar sono stati commessi tutti i crimini possibili e noi come investigatori abbiamo dovuto esaminare tutte queste categorie di crimini.
You could almost say in relation to what's happened in Myanmar, you name it, that crime existed. And we as investigators had to look at all of those categories of crime.
Il problema è che le testimonianze, in larga misura perlomeno, sono testimonianze di vittime. E naturalmente nel valutare completamente la veridicità, la esattezza di una testimonianza di una vittima, bisogna prestare molta attenzione, perché la vittima, essendo colpita dal crimine, avendo tutte le conseguenze del crimine, può essere portata a dare una versione che porta all'incriminazione di una persona perché a distanza di anni pensa che comunque quella faceva parte del gruppo che ha commesso il crimine, ecco, ma non riesce magari a staccarsi dalla sua vicenda e anche involontariamente magari dice sì, era di quelli, ecco, ma è stato quello che ha commesso il crimine? O era un altro? Ecco, questo è il punto. Quindi bisogna stare molto attenti anche nella valutazione delle testimonianze, specialmente quando sono vittime.
Il contesto in cui si svolge un processo è diverso dal contesto in cui si sono svolti i fatti portati in tribunale. Ad esempio, il processo di Norimberga dopo la Seconda Guerra Mondiale, o la ex Jugoslavia, o il Ruanda, eccetera. La guerra in Ucraina rischia di essere un'eccezione. Professor Pokar, la Corte è consapevole che non tutti i crimini commessi in una guerra sono in effetti giudicati da una Corte internazionale?
Nel procedimento dipende veramente molto dalla procura, da quello che il procuratore riesce a fare con le investigazioni, perché le investigazioni non sono facili nemmeno dopo la fine del conflitto, sono certamente più difficili durante il conflitto, ma anche dopo la fine del conflitto sono difficili perché dipende molto dal governo del paese, ma la corte, che sia il tribunale della Jugoslavia, il tribunale del Ruanda, la corte della Sierra Leone o qualunque altra di queste, non dispone di una propria polizia giudiziaria che vada a investigare, dispone di investigatori naturalmente, ma che devono andare sul terreno a cercare le persone che possano dare testimonianza, a procurare le testimonianze con la collaborazione del governo di quel paese, perché non si può andare semplicemente per i fatti propri, ecco, diciamo così. E quindi questa collaborazione conta molto. Può essere una collaborazione favorevole alla condanna degli autori dei crimini o contraria. E quindi non è detto che dia le testimonianze che lasci raggiungere i testimoni veri. Può spingere anche verso testimonianze che non sono vere.
The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility.
Il procuratore capo statunitense Robert Jackson apre i lavori del processo di Norimberga, un momento storico, come ammette lui stesso nel proprio intervento. La Seconda Guerra Mondiale era terminata da pochi mesi, siamo nel novembre 1945, alla sbarra i principali gerarchi nazisti, giudicati per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, per aver avviato una guerra di aggressione e per crimini contro la pace. L'avvio di un simile procedimento era senza precedenti, ma un tribunale penale internazionale o una corte internazionale di giustizia, in che modo fanno parte della storia e in che modo la scrivono? Damien Scagliari, ricercatore e professore di diritto all'Università Libera di Bruxelles e professore di legge criminale internazionale all'Università di Losanna.
Ces procès sont historiques parce que on a grandi e le monde a grandi dans un monde où les chefs d'État.
Questi processi sono storici perché noi siamo cresciuti e il mondo è cresciuto in una realtà in cui i capi di Stato, i capi di governo, i capi dell'esercito erano immuni da qualsiasi giustizia. Processi come quello di Norimberga, come il Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, come il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, come la Corte Penale Internazionale, sono storici perché rompono questa idea. Non ci sono persone al di sopra della legge. D'altra parte, gli storici guardano a questi processi con grande attenzione, ma allo stesso tempo conoscendone i limiti. Questi processi non scrivono la storia, scrivono una storia giudiziaria, scrivono gli elementi che sono stati stabiliti in un determinato momento nel contesto di un'udienza davanti ai giudici. Ma non scrivono la storia e quindi penso che dobbiamo stare attenti tra il processo come elemento storico e la storia che deve essere scritta da altri, cioè dagli storici.
Mais ils n'écrivent pas l'histoire. Et donc je crois qu'il faut bien faire attention entre le procès comme élément historique et l'histoire qui doit être écrite par d'autres, à savoir les historiens.
E questa è una valutazione che la Corte non può fare. Cioè non deve cercare di scrivere la storia. Perché giudica comunque su testimonianze, su prove, e decide sulla base delle prove. E quindi dà certamente una visione parziale, perché i processi non riguardano tutti i colpevoli. Se ci sono migliaia e migliaia di crimini, è chiaro che un tribunale internazionale non li può trattare tutti. Possono essere i buoni esempi, diciamo così, anche dal punto di vista storico. E non c'è dubbio che qualcosa di storico c'è, ma non deve essere qualcosa che il tribunale prende in considerazione direttamente, perché il tribunale deve giudicare soltanto sulle prove e basta, ecco, sui fatti. E non è detto che i fatti siano quelli accertati. Per esempio, ci può essere una serie di prove in relazione a un certo crimine che non convincono il giudice, ma magari i fatti sono, convincono che i fatti sono avvenuti, ma non sulla responsabilità. E quindi è più facile dare una visione storica di fatti che di responsabili, perché i fatti, ci sono le vittime, non so, a Srebrenica si sa che ci sono stati 10.000 morti circa, ecco. Chi è responsabile esattamente è meno facile da trovare, ecco, da accertare. Ecco.
Questa consapevolezza non abbiamo avuto il tempo di elaborarla, perché quando abbiamo cominciato questo lavoro era un lavoro 24 ore su 24, non avevamo tempo proprio di fare delle riflessioni così, no? Così libere, così. Anche poi perché stavamo iniziando, guardi che c'era naturalmente la definizione del reato, c'era un codice di procedura datoci dagli americani, che quindi ci dava ancora problemi supplementari, perché il sistema accusatorio, il common law, no? Quindi la nostra grande preoccupazione era ottenere giustizia, riuscire a portare questi alti responsabili davanti al tribunale. Allora, si immagini lei, reati commessi nella ex Jugoslavia, raccogliere le prove, portare queste prove all'AIA, al tribunale dell'AIA, poter intanto avere sufficiente prove per stilare un atto d'accusa o un ordine d'arresto, ottenere l'arresto. Ottenere l'arresto è stata la cosa più difficile che abbiamo dovuto fare, perché si rifugiavano tutti in Serbia, protetti da Milosevic, e se non era Milosevic era quello che veniva dopo. Quindi ottenere l'arresto è stato un ostacolo enorme, solo per dirle che non avevamo tempo di vedere che cosa stavamo facendo veramente, se avremmo fatto storia o no. Siamo riusciti, nonostante che al momento della partenza gli stati del Consiglio di Sicurezza non ci credevano. Era più che altro un esercizio diplomatico-politico, facciamo questo tribunale, no? Perché insomma i media ci hanno aiutato moltissimo, nel senso che mostravano i crimini che venivano commessi, eccetera. E quindi il Consiglio di Sicurezza doveva fare qualcosa. E allora gli americani, Madeleine Albright era rappresentante al Consiglio di Sicurezza, ha portato avanti l'idea di un tribunale internazionale. Ma ben pochi ci credevano che sarebbe riuscito, e invece noi ci siamo riusciti.
Quell'esperienza con i tribunali per la ex Jugoslavia e poi per il Ruanda, in che modo hanno contribuito alla creazione di un tribunale penale internazionale permanente e indipendente, signora Del Ponte?
Sicuramente sia il tribunale dell'ex Jugoslavia che quello del Ruanda, e poi anche c'era anche Sierra Leone. Questi tribunali ad hoc hanno contribuito a che ci sia un tribunale penale internazionale permanente, perché il tribunale ad hoc è fatto solo per quei crimini in quel posto, e quindi ogni volta bisognava ritornare al Consiglio di Sicurezza per ottenere l'autorizzazione a mettere in piedi un tribunale ad hoc. Quindi il tribunale permanente è stata un'idea brillante della comunità degli stati, che poi l'ha tolto dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza, il che è stato positivo, perché è una riunione di stati che ha fondato la Corte Permanente.
Professor Damien Scalia, perché non si riesce a portare in tribunale tutti gli autori di crimini contro l'umanità o crimini di guerra?
Oui, effectivement. Alors, il y a des raisons de moyens. Ces tribunaux ont peu de moyens, finalement, par rapport aux...
È una questione di mezzi. Questi tribunali hanno poche risorse rispetto al numero di crimini commessi e non possono processare tutti. E poi ci sono questioni politiche, e lo abbiamo visto in particolare in Ruanda, dove il tribunale ha processato solo una parte del conflitto, quella che ha commesso il genocidio del 1994. Ma erano stati commessi altri crimini, come i crimini di guerra, e non sono stati giudicati. Questi tribunali non possono fare tutto, e penso che dovremmo ricordare che sono lì per punire, ma non per ristabilire la pace, per scrivere la storia, per rispondere alle vittime, perché in realtà questo è qualcosa che altri sistemi devono o possono fare.
Storia per rispondere alle vittime, perché in fait ça c'est d'autres systèmes qui doivent le faire ou qui peuvent le faire.
La mia grande motivazione è sempre stata giustizia per le vittime. Ho trovato che il confronto, il contatto con le vittime è una motivazione grandissima, almeno per me, per ottenere giustizia per le vittime. Quindi io sono stata accompagnata da questo principio sin dall'inizio della mia carriera. Io dicevo ai miei, soprattutto all'AIA, ai miei collaboratori, un ricaricare le batterie, il contatto con le vittime. Per esempio le donne di Srebrenica, io le ho incontrate a Sarajevo, erano più di 300 donne rimaste vedove o senza, hanno perso il padre o il figlio, eccetera. Sentire la loro testimonianza, ma sentire soprattutto la loro richiesta di giustizia, quello che poi mi ha assolutamente sorpreso, perché erano delle povere donne che avevano problemi economici, sì, venivano aiutati dalle associazioni non governative, eccetera, ma vivevano nella miseria. Eppure davanti al procuratore l'unica cosa che importava loro era ottenere giustizia, ossia l'arresto di Milosevic. Allora lei si immagina, all'epoca Milosevic era ancora presidente in Serbia, e quindi io dentro di me pensavo chissà se riusciremo, perché avevo qualche dubbio di riuscire a portare Milosevic. Però a queste vittime, a queste donne, io ho promesso di fare il massimo che potevo fare per ottenere giustizia.
New convictions against Praljak and disregard. Dismisses the prosecution's appeal concerning Praljak in all other respects. Affirms the sentence of 20 years of imprisonment subject.
È il 27 novembre 2017. Il generale croato Slobodan Praljak è appena stato condannato a 20 anni di carcere per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijedorom odbacujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
L'imputato urla di non essere un criminale e beve una fiala di cianuro per suicidarsi. Tutta la scena viene trasmessa in diretta televisiva.
Monsieur le Président, il vient. Notre client dit qu'il a bu un poison ce matin.
Ok, we suspend the.
Il professor Damien Scalia ha intervistato 66 tra imputati e condannati da un tribunale penale internazionale. Solo 3 ne hanno riconosciuto l'autorità. Anche a Norimberga tutti gli imputati del regime nazista si erano dichiarati non colpevoli.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons psychologiques qui fait qu'il est difficile de se dire qu'on est génocidaire. C'est compliqué. Il y a des raisons.
Penso che ci siano diverse ragioni. Ci sono ragioni psicologiche che rendono difficile dire di essere un genocida. Ci sono anche ragioni per cui alcune persone negano di aver preso parte agli atti. E penso soprattutto, ed è qui che la mia ricerca ha dato un contributo, che il diritto penale non permetta alle persone di assumersi la responsabilità. La responsabilità è un processo personale e per questo bisogna dare voce alle persone. Ascoltarle, non scusarle, non giustificarle, ma ascoltare ciò che hanno da dire e non inserirle in un quadro predefinito. E il diritto penale stabilisce un quadro predefinito, li obbliga a difendersi in tribunale perché la loro vita è in gioco e passano anni in prigione. E in questo quadro il diritto penale non permette questa responsabilità.
Je pense que il n'y a pas actuellement les conditions pour une cour complètement égalitaire. Ce n'est pas possible, il y a trop d'enjeux, on le voit.
Penso che al momento non esistano le condizioni per un tribunale completamente egualitario. Non è possibile. Ci sono troppe questioni in gioco, come possiamo vedere in relazione a ciò che sta accadendo in Ucraina, come possiamo vedere in relazione alla Russia, ma anche in relazione agli Stati Uniti e all'Europa. È molto chiaro che non è possibile, ma credo che non è perché non è possibile che non dovremmo fare qualcosa. Dovremmo muoverci verso questo senso di giustizia al massimo e soprattutto ricordarci che la giustizia internazionale dovrebbe intervenire solo se gli Stati non fanno nulla e che in effetti gli Stati possono fare qualcosa per evitare che vengano commessi crimini e per reprimerli se necessario. In ogni caso, costruire qualcosa che permetta ai crimini di non essere commessi. E molto chiaramente questo tribunale, il simbolo di questa giustizia, deve permetterci di realizzare o di muoverci in questa direzione.
E là, très clairement, cette cour, le symbole de cette justice, doit permettre d'entraîner ou d'aller vers cela.